Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Namaste enciclopedini, oggi condividiamo questo messaggio importante perché mi era raccolta la grande famiglia dell'enciclopedia dei videogiochi. È passato ormai qualche anno dalla nascita del progetto e per continuare a creare contenuto abbiamo tanto bisogno di voi. Il computer con il quale realizziamo tutto il materiale dell'enciclopedia dei videogiochi, dal podcast alle grafiche, ai video, alle dirette, eccetera, dopo 12 anni di onorato e fedele servizio ci sta abbandonando con una rapidità preoccupante che ha reso quasi impossibile continuare a creare contenuti. Quindi, se volete, potete contribuire dandoci una mano andando su enciclopediadeivideogiochi.it e cliccando supporta il progetto. Ogni donazione ci permetterà di sostituire l'attrezzatura fondamentale e necessaria a tenere viva l'enciclopedia. Crediamo che l'unione faccia la forza ed in questo momento ne abbiamo proprio bisogno. Da 5 anni cerchiamo di regalare emozioni, condivisione, informazione su un tema a tutti noi tanto caro, i videogiochi. Grazie a voi potremo continuare a farlo senza il rischio di dover fermare tutto il nostro malgrado. Grazie di cuore a tutti.
This episode is brought to you by Reese's Peanut Butter Cups. In breaking news, leading scientists worldwide are conducting experiments to determine if Reese's Peanut Butter Cups are the perfect combination of peanut butter and chocolate. However, it appears the study was inconclusive, as the scientists couldn't help but eat all the Reese's. Because when you want something sweet, you can't do better than Reese's. Find Reese's now at a store near you.
Namaste e benvenuti al terzo episodio di Interfaccia a Faccia. Io sono Yuga.
E io sono Ace. E come avete imparato, questa è una serie che parla di UX e UI design in compagnia di un ospite. In questo caso abbiamo un ritorno, appunto. Catherine è tornata qua con noi a parlarci un po' della sua esperienza. Bentornata.
Ciao a tutti, grazie.
Ecco, dopo i primi due episodi dove ci siamo concentrati su la teoria, la pratica, la ciccia di quello che riguarda appunto UX e UI, in questo caso siamo invece viste anche le molte domande che ci sono state fatte dai nostri ascoltatori, il come approcciarsi e quindi lo studio, quindi come si arriva a essere un designer di questo tipo. Quindi nella tua esperienza come è successo, come è andato?
Allora sì, farò una piccola precisazione, ovvero prendetela un po' con le pinze la mia esperienza, perché è stata un po' travagliata perché ovviamente non sono nata con l'idea di voler fare uno UI e uno UX designer, anzi tutt'altro. Comunque sia, io ho una laurea triennale in grafica, ho scoperto di avere la passione per il PC e per tutto ciò che è di tecnologico fin da quando ero bambina. Mi ricordo mio padre che mi aveva portato la PlayStation 1 a casa, l'ho consumata da quanto ci ho giocato, e la mia passione per i videogiochi non si è mai spenta, quando si pensava che fosse solo di passaggio, no? Una passione molto infantile, come si pensava una volta. Tuttavia questa ha perdurato e sono riuscita a trovare uno sfogo soprattutto nell'ambito del disegno, che sono nata come amatoriale, disegno 2D a mano con penna e matita. Ho iniziato l'università di grafica, dove come ho detto prima mi sono laureata, ho fatto la triennale. Successivamente ho conseguito un master in modellazione 3D, perché diciamo sì, avevo la passione per i videogiochi, ma allo stesso tempo avevo la passione per i cartoni animati, soprattutto stile Disney Pixar, andavo matta soprattutto per quell'ambiente. Per cui ho conseguito un corso, un master intensivo di 6 mesi, che diciamo prevedeva uno studio e una pratica dal mattino alla sera, non stop, tranne sabato e domenica ovviamente, però a volte si andava anche avanti durante la notte. E lì ho capito che quello doveva essere il mio settore, cioè non potevo fare altrimenti. Successivamente, conseguito il master, avevo ipotizzato di andare all'estero, perché purtroppo in Italia le realtà ci sono, ma le devi cercare. E io a quel tempo, magari anche per la giovane età o comunque forse anche per timidezza, paradossalmente, non mi ero messa molto a cercare in Italia, ma mi ero focalizzata più all'estero, quindi avevo individuato addirittura il Canada, a Toronto. Avevo pensato anche Parigi, avevo pensato insomma paesi esteri, non in Italia. Tuttavia sono stata chiamata in un'azienda di grafica, o meglio un'azienda che aveva un reparto grafico interno, per chiedermi se potevo fare uno stage, insomma iniziare a provare a fare i piccoli primi passi. Da lì ho detto vabbè dai, perché no? Proprio andata con la tranquillità nel cuore, e sono stata presa e sono rimasta 3 anni alla fine a fare il grafico puro. Questo perché mi soffermo un attimo, perché è molto importante questa esperienza, seppur interrotta da parte mia a una certa, perché mi ha permesso di approfondire molto le mie conoscenze e la mia pratica con la suite Adobe, quindi Illustrator, Photoshop e InDesign. Skill, competenze alquanto utili, soprattutto nell'ambito della UI. Perché? Perché dopo io, passati 3 anni di lavoro, mi sono ritrovata davanti a un bivio, ovvero diventare un grafico, cioè a diventare completamente a tempo indeterminato all'interno dell'azienda, perché ero un apprendistato, oppure cercare un'altra strada. E da qualche mese mi ero resa conto che non ero soddisfatta, stavo cercando qualcos'altro, non la mia obiettivo, il mio pensiero nei riguardi dei videogiochi, dei cartoni animati continuava a ripresentarsi sempre di più. E da lì ho capito che dovevo cambiare assolutamente strada. Non è stato semplice, perché parliamo del 2019, per cui proprio alle soglie dello scoppio anche della pandemia, però ovviamente nessuno li poteva prevederlo né saperlo. E mi è andata, diciamo, di fortuna, perché nell'estate, mi ricordo proprio a luglio, incappo per puro caso in un master a Padova di disegno digitale per videogiochi. Mi ricordo, faccio una sorta di open day, guardo, mi informo, assisto anche una lezione e capisco che effettivamente poteva essere una strada molto papabile e allettante. Cioè sentivo proprio dentro di me che si risvegliava qualcosa, una cosa che da tempo sentivo assopita. E cosa è successo? È successo che mi sono ritrovata a dover scegliere, e lì mi sono licenziata, e contro il volere di molte persone a me vicine, perché si sa, abbandonare un posto fisso
no,
una bella sfida. Poi è un ambiente che non molti ripongono fiducia, mettiamola in questo modo. Si dice: dove vuoi andare, cosa fai qui in Italia? Poi soprattutto testarda, per fortuna sono, e mi sono licenziata e ho iniziato questo master che mi ha perdutamente intrappolata nel mondo. E per quanto il corso fosse incentrato sul disegno 2D digitale, col quale io tuttora effettivamente pratico, l'insegnante del primo anno, poi successivo anche quella del secondo anno, hanno voluto fra virgolette indottrinarmi verso la UI, perché avevo queste conoscenze pregresse da grafico che erano altamente utili, soprattutto nell'utilizzo di Illustrator, perché ti permettono di fare delle immagini vettoriali anziché raster come Photoshop, e queste sono utilissime soprattutto per quanto riguarda la user interface. Oltretutto ho scoperto che mi piace da morire, cioè non pensavo, perché si tratta di una metodologia completamente diversa da quello che riguarda il disegno 2D. Infatti quelli del mio corso, ma in generale la UI è odiata, non è vista di buon occhio, mettiamola in questo modo, proprio perché ha una metodologia molto schematica, molto geometrica, non ti dà una vera e propria libertà come farebbe il disegno su tavoletta grafica o su carta, ma ti lega come, ed è una concezione, un muro che è difficile da superare per molti aspetti, per molti artisti che invece sono abituati a fare uno sketch proprio rough, proprio di getto. Invece io mi trovavo molto bene, e proprio perché nessuno lo voleva fare, avevo tutta io l'interfaccia dei videogiochi prototipi che si facevano, si sviluppavano durante l'anno dei master, master che è durato 3 anni, quindi non è durato poco. In piena pandemia abbiamo avuto le scuole chiuse, tutto da remoto, quindi la difficoltà, e ti chiudi in camera e disegni dal mattino alla sera continuamente, anche lì difficoltà di vario genere. E, però in quel periodo ho avuto la fortuna, grazie sempre a una mia insegnante che ringrazierò sempre, di partecipare a un vero e proprio videogioco, una proprio un battesimo di fuoco, mettiamola così.
Sì, conoscendo tra l'altro quelli che sono gli sviluppi dei videogiochi travagliati e non solo, gli indipendenti, insomma gli studi piccoli che fanno queste cose, effettivamente ci sono tante di queste, proprio un battesimo del fuoco per te. Non ti volevo interrompere, però faccio un attimo un passo indietro. Quindi la base tua è grafica.
Sì.
Noi abbiamo fatto una micro ricerca per vedere effettivamente cosa c'è sul mercato oggi. Non c'è tanto che sia specifico così tanto verso UX e UI, ma è una cosa che ho pensato anche negli altri lavori. Non ci sono corsi universitari che ti insegnano a fare quel lavoro specifico. Sì, ce ne sono tanti, ma non le miliardate di lavori diversi. Anche quello che fai tu, Yuga, non c'è un corso che, no, ti insegna, esatto, a fare esattamente quello che fai tu.
No, esatto, fai più esperienza, anche perché penso che, come è trasparito alcune parole che hai detto, non è ancora visto, c'è ancora quella barriera del videogiochi, non è un lavoro serio, non è un lavoro standard, quindi probabilmente c'è anche quella, almeno penso, insomma, ci sia quella difficoltà ad avere anche corsi specifici. Si stanno facendo passi in avanti, visto il fatto che anche all'estero stai valutando, appunto perché appunto c'è più, come si dice, più
ricerca,
sì, più ricerca,
più ricerca, ci sono studi più grandi, essendo un lavoro che solitamente fa parte di un team strutturato, in cui c'è la parte grafica, la parte audio, la parte che fa la storia, i programmatori ovviamente, la UX è un elemento in più che si aggiunge, altrimenti negli studi molto più piccoli è una cosa che sa fare il grafico e quindi la butta in, che magari ha anche fastidio a fare, come dicevi tu, no? E, però un aspetto molto bello secondo me è la differenza che c'è tra il grafico più libero, più appunto mi metto lì e disegno quello che voglio, e quello che invece è la UI, che è più legata alla composizione di quello che è il disegno, alla composizione di quella che è l'immagine che vai a vedere, quindi la gerarchia di cosa stai vedendo è un elemento anche della grafica, anche della fotografia in realtà, cioè questa cosa della composizione dell'immagine che a te appunto risalta, ti piace di più, e quindi è diventato un po' il tuo traino che ti ha permesso di eccellere in quello. Qui sottolineavo questa cosa, il fatto che tu hai scelto una cosa perché ti piace quella cosa, no? Perché hai questo knack, questa passione, diciamo, verso questo tipo di grafica precisa sull'interfaccia, ti sei innamorata dell'interfaccia e appunto hai perseguito questa strada proprio in quella direzione.
Sì, è stato difficile, mettiamola in chiaro, e mi rendo conto che tanti, perché ovviamente molto spesso mi sono ritrovata a dover affrontare questo discorso con studenti che sono venuti dopo di me nello stesso ultimo master che ho frequentato, e c'è questa sorta di paura alla base di non riuscire a raggiungere quello che si vuole, quello che piace. Innanzitutto bisogna scoprire effettivamente quello che piace, e già quello vuol dire tanto. Parti con un'idea. Io da piccola volevo fare la veterinaria, poi ho pensato a fare l'osteopata, quindi guardiamo dove sono finita. Però sono dell'idea che, dato che il tuo lavoro ti mangerà, perché alla fine è così, la maggior parte del tempo che tu hai in questo mondo, adesso passiamo alla filosofia, però è importante davvero almeno tentare, perché io comunque quando ero nel bivio di dover licenziarmi, io comunque non è che avessi 20 anni per dire ok, sono giovane, ributtiamoci, no, avevo la mia età tra virgolette. Però mi sono detta, se non provo adesso, quando provo? E quando è che ho ancora veramente la mentalità per dire mi butto? perché ovviamente più avanti vai, più responsabilità hai, magari esci di casa, hai delle spese enormi a fine mese, quindi mi rendo conto che è difficile poter riuscire a ricostruirsi. C'è sempre la possibilità, come si suol dire, mai, mai dire mai, non è mai troppo tardi, eccetera, però è più difficile. E quindi lì mi sono buttata, e per fortuna mi sono buttata, perché conoscendomi mi sarei tanto chiusa in me stessa, perché quando sto male inizio proprio ad ammalarmi, anche proprio per l'angoscia, per lo stress. Mi ricordo perdevo la voce, esattamente, e lì capivo che dovevo uscirne, altrimenti sarebbe andato sempre peggio. E poi bisogna avere coraggio, forse mi ha aiutato anche poi in quel periodo, tipo avevo fatto il cammino di Santiago, perché avevo preso e sono andata, ho detto avevo voglia proprio di tagliare proprio i ponti, fra virgolette. Sono andata per conto mia da sola e sono tornata con una pienezza di spirito che ho detto: ma senti, basta, mi licenzio e proviamo, poi quel che sarà sarà, e poi arriva il Covid. Tac.
Questo è un messaggio positivo, perché al di là del tipo di lavoro che si vuole fare, il tentare comunque la propria passione non è facile. Io ho cambiato lavoro a 40 anni, quindi dopo 15 anni e passa di lavoro, quindi non è mai facile. Però il farlo soprattutto con qualcosa in cui ci credi, che è la passione, eccetera, senza sapere effettivamente come andrà, però la prontezza di spirito, il partire e tuffarsi, buttarsi, può essere anche punto di non solo un messaggio positivo, ma proprio di ispirazione per tutti quelli al di fuori, ma in questo caso parliamo dell'argomento, insomma, della UX UI, il design, i videogiochi. Non arrendersi, nonostante sia magari anche mal visto, o visto non ancora come un lavoro tra molte virgolette serio, nonostante lo sia, e quindi comunque la positività di partire e di tentare lo stesso. Poi la vita ha un sacco di scelte, un sacco di risultati, però intanto non avere il rimpianto di non averci provato.
E a proposito di questo, tu adesso fai un lavoro, un altro degli argomenti che volevo introdurre è proprio l'interazione che hai con i tuoi colleghi, quelle che possono essere difficoltà, soprattutto anche con i colleghi diretti, perché appunto le due figure UX e UI che vanno a interagire, come ci si comporta, come ti trovi nella tua esperienza? Non fare nomi, perché no, okay.
Anche se però, so che gli...
Eccoci qui con l'elenco aggiornato, visto che inizia aprile. Un grazie al nostro Hard Mode Cry King e ai Normal Mode Rick Hunter, Growl, Don Kazim, Lobby Frontali, D-Chan, Blackworm, Stonebringer, Baby Beats, Belzebrew, Pago, Strangian, Hammershot, Ink Bastard, Rix95, Noobsweek, Dan Hellstorm, Vito M85, Eppers, Wonderboy Forever, Robixtech, Nonno Nafta, Capitan dell'Aria, Silver Fox 88 VR, The Pixel Chips e Vanax Abadium. Se vuoi entrare anche tu nel gruppo dei mecenate, vai su enciclopediadivideogiochi.it, clicca supporta il progetto e tramite la piattaforma Ko-fi potrai avere accesso ai nostri video backstage, allo store e anche al feed podcast senza pubblicità.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code SPOTIFY for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Vieni a parlare con noi su Telegram t.me/enciclopediadeivideogiochi, il gruppo ufficiale pieno di appassionati dei videogiochi di tutte le età.
Ti fischeranno gli orecchi.
Però insomma, capire qual è la tua esperienza giorno dopo giorno a interagire con questo tipo di figura.
Certo, allora potrà sembrare banale, ma uno degli ostacoli più grandi che io ritrovo è il linguaggio, la comunicazione. E sembra assurdo, perché si pensa, si viene dallo stesso ambiente videoludico, però entrambi, io ho il mio dizionario sviluppato su una base artistica, il mio collega ha un dizionario sviluppato sulla base di codice, perché io collaboro a stretto contatto con un programmatore. E spesso e volentieri ci ritroviamo a dover dibattere su cosa intendeva uno, cosa intendeva l'altro. e lo stesso termine assumono due significati completamente diversi quando c'è, soprattutto nella fase della progettazione di un applicativo, ecco, perché io al momento sto lavorando soprattutto per applicativi XR, Extended Reality, quindi VR, MR. E lo stesso valeva durante il master, perché in quel caso c'era una simulazione di videogiochi, ovvero noi concept, perché alla fine noi siamo concept artist, non illustratori, anche qui c'è una bella differenza. E eravamo divisi, quindi avevamo concept, game designer, modellatori 3D, programmatori, ci mancava il sound design, però mi ricordo che c'erano degli esterni. E i game designer è un continuo scontro perché innanzitutto loro partono sempre in bomba, hanno le loro idee che sono super interessanti, super fighe, e si ritrovano però a scontrarsi con delle limitazioni che sono innanzitutto le nostre competenze tecniche, ovvero tu vuoi fare il videogioco super futuristico, però ti ritrovi ad avere magari un concept artist che è più specializzato nell'ambito realistico o fumettoso, capisci? Quindi è già un destrutturare, un riadattamento del tuo stile. E da lì devi capire come venirti incontro, devi capire quali sono le vere limitazioni e soprattutto le tempistiche che richiedono un determinato stile, una determinata meccanica soprattutto anche. E questo è uno degli ostacoli più grandi, ovvero capire e immedesimarsi nel ruolo dell'altro, perché si dà per scontato molti aspetti e spesso anche infatti ci si scontra anche in maniera anche colorita.
Quando si lavora un progetto le varie parti sono definiamo che cosa è il progetto, definiamo come lo facciamo questo progetto, che non sempre sono facili. A me viene sempre il paragone tra un architetto che disegna
e l'ingegnere
la cosa megalatica e l'ingegnere che deve capire come far stare in piedi questa cosa.
È un esempio perfetto, è ben riuscito.
O nelle aziende, anche nelle varie industrie, chi fa il design del prodotto e poi chi fa l'industrializzazione del prodotto, che è una cosa completamente diversa, in cui si va a definire come fare riproducibile il pezzo, ecco, come poterlo creare.
Oppure come quelli, faccio l'esempio che succede in realtà dietro le quinte anche della realizzazione di film, quando una persona appunto di concetto ne sa ma del pratico ne sa di meno, ma vede un prodotto in fase di sviluppo e dice lo vorrei il 30% più bello, però devi conoscere la persona, se no non riesci a capire quello che per te è un valore soggettivo, quindi farà anche squadra, giustamente, visto che è un prodotto comunque non di singole persone per la maggior parte delle volte, e quindi anche appunto creare il gruppo coeso per fare quindi un prodotto migliore, se no si spreca veramente un sacco di tempo.
Esatto, ragionando un attimo su uno degli episodi recenti di cui abbiamo parlato, che è Hyper Light Drifter, dove lì ci sono figure, è uno studio piccolo che l'ha fatto, effettivamente Art Machine, hanno però un lead che parla la stessa lingua per tutti e quindi riesce in quel caso a dare delle definizioni molto emotive, perché è così che è stato creato il gioco, ma che ognuno dei vari componenti del gruppo interpretava, quindi il suono fammelo più pauroso. Non ti ho detto tecnicamente come farlo, ma tu interpreti questo pauroso e lo vai a creare. E quando hai appunto il team leader che riesce a mediare queste situazioni, a meno che non devi, cioè, altrimenti devi andare allo scontro delle singole persone, degli operativi.
Sono figure rare, Pokémon leggendari queste.
Esatto. Mi viene in mente una cosa di cui abbiamo parlato negli scorsi episodi, quello della Bibbia tecnica. In questo caso ci vorrebbe la Bibbia dei componenti del gruppo. In questo caso c'è, nel senso, questo, se si dice questo termine in realtà significa questo, in modo che tutti sappiamo che quel termine vuol dire la stessa cosa.
Tu scherzi, però quando durante il master noi comunicavamo attraverso Discord e avevamo creato un canale apposta dove lì mettevamo il dizionario dei concept artist, il dizionario dei 3D artist e dei game designer, e lì proprio mettevamo dei termini banalmente mal interpretati da ogni reparto e mettevamo a fianco il significato per ogni reparto. E è stato molto divertente. Purtroppo la persona che aveva deciso di occuparsene, dopo forse un paio di settimane o tre, ha dato forfè perché non ne poteva più. È troppo complicato. nella mia esperienza, che comunque non è stata, al momento non è così ampia, avevamo avuto un cliente che aveva dato la storia e che voleva che venisse sviluppata, e quindi lì avevamo delle direttive esterne da un cliente. Però lo stile, poi io mi ricordo che sono stata chiamata, essendo UI artist, verso la fine del progetto, che comunque è stato una release di una beta, insomma, a un paio di mesi, mese e mezzo, quasi tre, dalla conclusione. E quindi io sono arrivata che lo stile era già scelto, i personaggi erano già stati implementati e così via. In quel caso sì, c'è stata una commissione esterna. In altri ambiti, ad esempio, non vorrei sbilanciarmi, però dato che sono i game designer a decidere, spesso e volentieri si raccolgono le richieste di mercato, si vedono i trend del momento, soprattutto se, questo è brutto da dire, si vuole andare a colpire il pubblico, quindi, per cui lì... Sì, è un po' non sono del tutto sicura di poter dare una risposta, non so neanche se ci sia effettivamente una risposta precisa a riguardo. Un consiglio caloroso, magari, se così può dire, è saper bene l'inglese, questo sì, perché soprattutto se si vogliono anche seguire dei tutorial, dei suggerimenti online, sono tutti in lingua inglese o comunque americano. Tanti indiani.
Sì, è vero.
E, per cui mi dispiace dirlo, ma è vitale l'inglese. E oltretutto il mercato più florido al momento è l'estero, anche se in Italia in ogni caso stiamo iniziando finalmente a ingranare qualcosa. I corsi online, non saprei dare dei nomi precisi. Quello che posso dire è innanzitutto esercitarsi con Illustrator, Figma, Adobe XD, che erano quelli che abbiamo citato nell'episodio precedente, prendere tanti casi studio, ovvero i videogiochi che hanno magari sono stati premiati per avere una UX e una UI molto funzionale ed effetto.
Anche perché nei vari award adesso si va anche a premiare specificatamente questo aspetto del videogioco.
Sì, perché è una disciplina che finalmente sta avendo un riconoscimento e sta prendendo valore. Da qui è una buona cosa, allo stesso tempo... Proprio per l'ambito economico e commerciale stanno uscendo un sacco di corsi che probabilmente molti sono un po' fuffa, passatemi il termine, quindi potrebbero essere non così avanzati e buoni, anche perché magari non si ha una sicurezza economica tale da investire, perché solitamente i corsi più buoni costano tanto. E vedere i videogiochi, magari quelli che sono piaciuti di più a noi, così, e provare a destrutturare.
Esatto, stavo giusto dicendo quello d'autodidatta, diciamo, esatto. Di prendere un gioco e smontarlo e vedere come funziona.
E vedere le meccaniche. Sembra banale, ma funziona tantissimo questo esercizio. Vale anche per, ad esempio, il disegno digitale. È quello che faccio io ogni giorno quando cerco di esercitarmi. E dopo si noteranno delle meccaniche che si ripresentano anche negli altri videogiochi che si prendono in considerazione, e lì inizi a creare un fil rouge che dopo magari fai tuo, perché sì, ci sono le regole degli accorgimenti alla base, come abbiamo già detto, però metti caso che riesci a trovare tu una disposizione, crei una UX o magari anche una UI che funziona. Perché no? Cioè, questo è il bello dell'ambito, soprattutto artistico. Non c'è niente di universale.
Sì. C'è qualcosa di scolpito sulla pietra. No, sono delle regole,
che funzionano di più, esatto. Regole che funzionano di meno. Però quelle che funzionavano 10 anni fa sono meno forti di quelle che ci sono adesso, di solito. Poi ovviamente ci sono le basi, e scardinare quelle non è semplice, però ad esempio ci sono tanti artisti, facciamo un esempio lì, che hanno un loro stile di disegno che sono straordinari. A me viene in mente un'artista che è molto famosa, Loish, utilizza dei colori in abbinata che non stanno né in cielo né in terra, ma sono bellissimi. e lì è bravo la persona, cioè.
È il classico connubio tra inventiva e comunque tanto lavoro, tanto esercizio, sì, alimentato dalla passione, perché giustamente essendo una passione ti dà anche lo spirito in più il fatto solo di andare a il consiglio che hai dato a rivedersi i giochi che ci piacciono, mm-hmm, per partire, sì, ci viene anche più facile perché è un gioco che conosci, ti piace e vai anche a sei anche più disposto a andarlo a spulciare, a andarlo a destrutturare.
Sì, un altro esempio che abbiamo fatto nel primo episodio è stato Persona 5, che lì è totalmente al contrario di quanto si consigli per la UI, la UX, però loro sono stati in grado di compiere questo processo perché hanno fatto loro prima le regole, cioè hanno assimilato le regole.
È diventata l'eccezione che,
sì,
appunto è diventata...
Sì, perché così le hanno ribaltate, ma prima c'è tanto studio alla base, ecco, non è che adesso bisogna partire in quarta senza avere niente alle spalle e rifare tutto, cioè magari, però di solito viene un pasticcio.
Sì, è una percentuale bassissima, una su, sì, il colpo di genio.
Esatto, in campo artistico è l'artista che decide subito di fare qualcosa di completamente criptico e che non può essere capito in nessuna maniera e ne capita uno su un milione, sì, che veramente riesce a sfondare. Altrimenti appunto si fa qualcosa di più convenzionale che più facilmente... leggibile dallo spettatore medio, passami il termine, e poi appunto si sperimenta, si improvvisa su qualcosa in più, ecco.
Bene, direi che per questo terzo episodio è tutto, noi vi ringraziamo per l'ascolto e ci diamo appuntamento al quarto, perché continuerà questa interfaccia a faccia ancora per un po'. Noi vi ridiamo l'appuntamento appunto al prossimo episodio e grazie Catherine per essere stata con noi anche in questo terzo episodio. Ci rivediamo la prossima volta, dove magari andremo con più nel dettaglio con altre domande, quindi ti metteremo ancora sotto torchio un pochino.
Addio.
Ecco, e quindi ci riascoltiamo il prossimo episodio. Io sono Yuga.
Io sono Ace.
E io sono Catherine.
Giocate una pagina alla volta.
Namaste e be brave.